al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Nella piazza ho visto che ci sono molte giovani. È vero questo? Ci sono molti giovani? Dove ci sono? Bene. A voi che siete all'inizio del cammino della vita, chiedo, avete pensato ai talenti che Dio vi ha dato? Avete pensato a come potete metterli al servizio degli altri? Non sotterrare i talenti, scommettete su ideali grandi, quegli ideali che allargano il cuore, quegli ideali di servizio che renderanno fecondi i vostri talenti. La vita non ci è data perché la conserviamo gelosamente per noi stessi, ma ci è data perché la doniamo. Cari giovani, abbiate un animo grande, non abbiate paura di sognare cose grandi.
Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi hanno detto così.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Un saluto a Roberto Fortunato che è in console per questa trasmissione. In regia ci sono Patrizio Ciprari e Andrea De Angelis. Fabio Colagrande al microfono. Subito i numeri per entrare in contatto con noi. C'è un numero di SMS 335 12 43 317. C'è un numero telefonico gratuito 800 208 802. Abbiamo aperto la trasmissione che vogliamo dedicare proprio alle parole pronunciate nelle ultime giornate da Papa Francesco. Abbiamo aperto la trasmissione con una citazione dalla catechesi che il Papa ha tenuto nell'udienza generale di mercoledì 24 aprile, ieri, un invito rivolto ai giovani a non avere paura, a sognare cose grandi. E sullo stesso concetto il Papa era tornato alla Regina Coeli di domenica scorsa. Dunque, quale commentatore migliore su queste parole del Papa che Monsignor Maurizio Mirilli, che è il direttore del Servizio per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Roma e che recentemente ha pubblicato un volume dal titolo 365 motivi per non avere paura. Monsignor Mirilli, ben trovato, buon pomeriggio.
Ben trovati a tutti.
Allora, un invito che è arrivato dal Papa commentando la parabola dei talenti nella catechesi all'udienza generale. Cari giovani, abbiate un animo grande, non abbiate paura di sognare cose grandi. E ovviamente quando sentiamo un Papa dire non abbiate paura, la mente corre al famoso esordio del pontificato di Giovanni Paolo II, ma tante volte anche Benedetto XVI ha rivolto questo invito. Un invito che lei ci insegna in questo volume della San Paolo Edizioni arriva dritto dritto dalle Sacre Scritture.
Esattamente, io ho scoperto che Giovanni Paolo II insisteva tantissimo su questo, non abbiate paura, perché non poteva farne a meno, perché attingeva questo invito dalla parola di Dio con cui quotidianamente si confrontava. Ho scoperto che nella parola di Dio dall'inizio alla fine, dalla Genesi all'Apocalisse, Dio continuamente si rivolge all'uomo di tutti i tempi, di ogni parte del mondo, per dire non aver paura, io sono con te perché tu possa affrontare qualunque cosa. In questo senso l'invito di Papa Francesco è bello, soprattutto rivolto ai giovani, perché i giovani hanno soprattutto paura di non essere all'altezza della situazione, hanno paura di costruire il loro futuro, di non essere in grado in qualche maniera di realizzarsi nella vita.
E questo invito del Papa a scommettere, quindi a darsi in qualche modo, è un invito, come lei sa bene, occupandosi di pastorale giovanile, che cade in un momento in cui, come ci diceva, i giovani sono spaventati da molte cose. Nel dialogo con i giovani lei coglie questo momento?
Sì, sì, soprattutto in questo periodo, andando in giro un po' nelle parrocchie, parlando anche di questo argomento, mi rendo conto che la maggior parte delle paure un po' sono sempre le stesse, soprattutto quelle relative ai giovani. La paura di non essere all'altezza della situazione, cioè siamo in un periodo storico particolarmente, no, segnato da crisi di vario tipo, i giovani non si sentono pronti in qualche maniera, hanno paura di mettersi in gioco perché pensano che, come dire, hanno sempre bisogno di qualcuno che li accompagni, no? Ed è vero, è necessario che qualcuno educhi e accompagni, ma poi a un certo momento della vita, quando si passa alla fase adulta, in qualche maniera i giovani devono mettere in gioco la propria vita in modo autonomo, e in questo senso, per affrontare questa paura, hanno bisogno di colui che veramente può sostenerli, che è nostro Signore. In alcuni momenti bisogna anche rimanere da soli davanti a Dio e chiedere a Dio: ma come devo investire tutta la mia vita, tutti i miei talenti, in che modo? Non si può stare sempre a ruota, no? dietro gli altri, c'è bisogno poi di essere di diventare protagonisti un po' della propria vita.
Sentiamo un altro passaggio delle parole di Papa Francesco, questa volta alla Regina Coeli di domenica 21 aprile, che citavo poco fa. Ascoltiamolo insieme.
Molti giovani oggi qui in piazza. Siete tanti voi, no? Si vede? Ecco. Siete tanti giovani oggi qui in piazza. Vorrei chiedervi, qualche volta avete sentito la voce del Signore che attraverso un desiderio, un'inquietudine, vi invitava a seguirlo più da vicino? L'avete sentito? Non sento. Ecco. Avete avuto voglia di essere apostoli di Gesù? La giovinezza bisogna metterla in gioco per i grandi ideali. Pensate questo voi? Siete d'accordo? Domanda a Gesù che cosa vuole da te e sii coraggioso, sii coraggiosa. Domandali.
Avete sentito l'invito di Papa Francesco, sii coraggioso, sii coraggiosa. Don Maurizio Mirilli, il Papa dialoga con i giovani, non è facile dialogare con una folla in Piazza San Pietro, ma lui ci ha provato. Le piace lo stile di Papa Francesco?
Molto coinvolgente, e direi i ragazzi hanno bisogno, i giovani hanno bisogno di questo, di dialogare direttamente, senza fronzoli, direttamente sulle questioni veramente importanti. Non ha fatto giri, come dire, voli pindarici il Papa, ha dato direttamente alla questione. Volete mettere in gioco la vostra vita? Sì, bene, se la volete mettere in gioco davvero, allora entrate in dialogo, passate dal dialogo con me. Infatti a un certo punto ha detto: non applaudite solo me, dite anche viva Gesù, applaudite Gesù. Entrate nel dialogo intimo con il Signore, e in questo dialogo con Lui troverete il coraggio di spendere tutta la vostra esistenza e la vostra vocazione, perché insomma il messaggio è stato chiaramente, no? Vocazionale, cioè qual è? Scopri la tua vocazione e donati completamente, dai la tua vita per questo grande ideale. E per Gesù Cristo fondamentalmente, e per le persone a cui Cristo ti manda.
Era Regina Coeli, infatti, della domenica in cui si pregava per le vocazioni. Monsignor Mirilli, quando si trova a colloquio con un giovane, appunto deve incoraggiarlo, deve rispondere a queste paure, a questi timori, quali argomenti sceglie? Le viene in mente un dialogo particolare?
Ma forse posso raccontare quel dialogo che è all'origine anche un po' del libro, no? Una ragazza che non riusciva a comprendere in qualche maniera le motivazioni delle sue paure, delle sue ansie, dei suoi attacchi di panico, e allora abbiamo chiesto insieme aiuto. Io non ho la risposta, gli ho detto, alle tue paure, ma il Signore forse può rispondere, può aiutarti. E allora approfondiamo cosa dice la parola di Dio. L'ho invitata a leggere tutte quelle e a pregare su quei brani biblici dove il Signore invitava a non aver paura, e da lì poi è nata l'idea del libro, perché in effetti è quotidianamente, confrontandosi quotidianamente con il Signore nella preghiera, che ti accompagna e ti prende per mano e ti dà coraggio e ti rialza quando cadi, che tu trovi la forza poi di spendere un'intera esistenza. questo mi pare un po', cioè non c'è una risposta pronta, è un cammino, cioè le paure si affrontano andando nella verità dei perché, no? Cioè perché tu hai paura, perché hai paura di rimanere solo, perché hai paura di essere abbandonato, perché eccetera eccetera, perché magari c'è una storia da guarire anche, no? Ci sono delle ferite da guarire, quindi è un cammino di verità in cui però si inserisce il Signore che ti prende per mano e ti porta piano piano verso la soluzione, l'uscita dalla paura, ma non è che con un battito, no? di ciglia si risolve tutto, bisogna camminare.
Per questo è un cammino che, ad esempio, nel suo libro si snocciola giorno per giorno durante tutto l'anno, un diario con una riflessione quotidiana sulle ragioni per non aver paura, tratte appunto dalle Sacre Scritture. Ripeto, questo volume 365 motivi per non aver paura di Don Maurizio Mirilli. Ma Don Maurizio, prima di salutarla, io voglio sollecitarla su un altro aspetto del Magistero del Papa che nelle ultime giornate è molto ricorrente, riguarda proprio i sacerdoti. Torniamo per un momento di nuovo a domenica scorsa, durante le ordinazioni sacerdotali, durante la celebrazione con la celebrazione eucaristica con ordinazioni sacerdotali, il Papa ha pronunciato una bellissima omelia molto intensa, dedicata ovviamente al sacerdozio, che conteneva questo passaggio finale che è stato molto ripreso. Ascoltiamolo.
Consapevoli di essere stati scelti fra gli uomini e costituiti in loro favore per attendere alle cose di Dio, esercitate in letizia e carità sincera l'opera sacerdotale di Cristo, unicamente intenti a piacere a Dio e non a voi stessi. Siete pastori, non funzionari. Siete mediatori, non intermediari.
Avete sentito che il Papa, che pure stava pronunciando un testo scritto, quando è arrivato a questo passaggio ha marcato con delle pause l'importanza di questo passaggio finale. Siete pastori, non funzionari, siete mediatori, non intermediari. Un commento, Don Maurizio?
Beh, è bellissimo perché ciascuno di noi, ciascun sacerdote dovrebbe sempre ricordarsi di questo, no? A volte si rischia nella routine di rischiare, di compiere degli uffici quasi da funzionari, no? E invece noi prima di tutto siamo pastori d'anime, persone che si dovrebbero prendere cura delle anime per mediare, ecco, siate mediatori, per portare poi a Cristo, il vero buon pastore, no? Quindi io mi rendo conto che anche nelle chiacchierate con i giovani, nelle direzioni spirituali che faccio, che in fondo il nostro lavoro di sacerdote è molto importante, perché si tratta di accogliere le paure magari di tante persone, di tanti giovani, da mediatori portarli ad incontrare il Signore, ad ascoltare la sua parola e ricevere da Lui, no? quella soluzione fondamentale per le proprie paure e quella strada che si apre per il futuro di ciascuno di noi. Insomma, noi sacerdoti dobbiamo svolgere fondamentalmente questo ruolo, mediatori in mezzo al mondo che incontrano le anime per portarle al Signore. Ovviamente tutto questo significa uno spendersi, una fatica dello stare in mezzo alla gente, significa ascoltare tantissimo, accogliere anche gli sfoghi, le paure, le ansie, le preoccupazioni delle persone, e significa anche tutto questo fare anche un lavoro personalizzato, cioè non si può solo parlare alle masse, ma bisogna stare accanto alla singola anima.
Mantenendo l'odore delle pecore.
Esattamente. Come diceva Papa Francesco nella messa del Crismale.
Grazie davvero Don Maurizio per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie a voi e un saluto a tutti.
E continuiamo su questo fronte, era Don Maurizio Mirilli, direttore del Servizio per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Roma, ascoltando un altro passaggio di Papa Francesco, questa volta l'omelia pronunciata nella Cappellina di Santa Marta lunedì 21 aprile.
Anche nelle comunità cristiane ci sono questi arrampicatori, no? Che cercano il suo e conscientemente o inconscientemente fanno finta di di entrare, ma sono ladri e briganti. Perché? Perché rubano la gloria a Gesù, vogliono la propria gloria. E quello è che Gesù diceva ai farisei: voi ci date gloria uno all'altro, una religione un po' dei negozi, ma io ti do la gloria a te, tu mi dai la gloria a me, ma questi non sono entrati dalla porta vera. La porta è Gesù, e chi non entra da questa porta si sbaglia. E come so che la porta vera è Gesù? Come so che questa porta è quella di Gesù? Ma prendi le beatitudini e fa quello che dicono le beatitudini. Sei umile, sei povero, sei mite, sei giusto.
Anche nella comunità cristiana ci sono degli arrampicatori, i pastori devono essere tali, non funzionari, devono essere mediatori, non intermediari. Il Papa sta in qualche modo dedicando il suo magistero nelle ultime giornate proprio alla figura del sacerdote, ma potremmo dire fin dall'inizio del suo pontificato. A questo proposito abbiamo in linea un altro ospite per commentare queste parole del Papa, Monsignor Vincenzo Rini, che è direttore del settimanale della diocesi di Cremona alla Vita Cattolica e presidente dell'agenzia SIR. Monsignor Rini, buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
E grazie a voi.
In un articolo, buongiorno a lei, in un articolo che ha pubblicato per il Servizio Informazione Religiosa, il SIR, lei racconta che ascoltando l'insegnamento di Papa Francesco in queste ultime settimane, in questi ultimi giorni, le sono tornati in mente alcuni motti, alcune battute scherzose, alcuni modi di dire che ascoltava quando era in seminario, dunque nella fase formativa del suo ministero sacerdotale. Quali ricordi hanno risvegliato queste frasi del Papa?
Ma sì, ci trattava, sa, ci sono sempre stati preti che cercano di fare carriera, che insomma, e c'era qualche altro professore che parlava di sé, una volta per sbaglio gli hanno detto eccellenza, lui dice non ancora, non ancora, parlando in pubblico. E comunque ci veni, ieri, leggendo appunto il discorso del Papa ieri l'altro, mi è venuto in mente quando si diceva che c'è qualcuno che invece di lavorare ad maiorem Dei gloriam, lavora ad maiorem mei gloria, non alla gloria di Dio ma alla gloria di me stesso. Oppure qualche altro che diceva in quella preghiera, che diceva non nobis domine, non nobis, e nomini tuo da gloria, non dà la gloria a noi ma soltanto al tuo nome, sostituivano, o Signore non dare la gloria a noi ma soltanto a me, al mio nome. Eccoci, quindi sono cose che fanno venire in mente appunto che la tentazione del carrierismo, insomma, c'è sempre stata, purtroppo, e c'è ancora, e forse ci sarà sempre, però è sempre da contrastare, come ci insegna il Papa, ecco.
Quindi come interpretare questo invito forte del Papa, ribadito in più occasioni, no al carrierismo, siete pastori, non funzionari, siete mediatori, non intermediari, e ancora l'invito ad avere lo stesso odore delle pecore?
Il Papa sta usando dei termini che sono forse fino a qualche tempo fa non abituali nella Chiesa, ma che sono secondo me oggi fondamentali, perché oggi noi preti, la Chiesa in generale, ma i preti in particolare, o siamo veramente gente che sta in mezzo alla nostra gente, pastori veri, e quindi che stanno insieme alla gente anche quando la gente non viene in Chiesa, anche quando la gente ce l'ha con la Chiesa, sentendone proprio l'odore, cioè partecipando della loro esperienza umana, anche la più umile. Se noi non siamo capaci di fare questo, non riusciamo ad evangelizzare. Quindi il Papa ci richiama a un modo particolare di essere. Certo, la dottrina cristiana, cattolica sul sacerdozio, quindi maestro, guida pastorale e così via, sono sempre valide, sono sempre state, il Papa non cambia, però ci sottolinea che il problema è come essere maestro, come essere predicatore, come essere guida della parrocchia, insomma il come essere, il nostro stile di pastori è fondamentale, quindi non gente che lavora per fare successo personale, non per arrampicarsi negli incarichi parrocchiali, pastorali o diocesani, veramente quindi gente che si preoccupa soltanto di dire Gesù Cristo e di dare la grazia di Cristo e la parola di Cristo ai fedeli, i quali ne hanno bisogno anche quando inconsapevolmente si ritengono di sentirsi lontani da Dio. Ecco.
Il Papa ha ribadito proprio ieri: la Chiesa non è un'organizzazione burocratica né una ONG, e gli uffici della Chiesa sono necessari, ma fino a un certo punto. Quanto è importante questo monito rivolto ai sacerdoti in particolare?
Direi che è fondamentale anche questo. Il Papa sta risvegliandoci veramente delle cose che sono legate proprio allo stile di Gesù Cristo. È importante sapere che la Chiesa non è la burocrazia dell'ufficio. A me viene un po' la rabbia quando, più che la rabbia, insomma, mi lascio male quando mi sento di venga in ufficio parrocchiale. No, venga in parrocchia, la parrocchia che è la casa di Dio vicino a casa tua, perché parrocchia vuol dire vicino a casa. Quindi è importante avere l'idea proprio che si tratta di una chiesa come casa di una famiglia, la chiesa di muri, ma anche la chiesa come comunità, è l'essere vicini di casa, vicini noi, perché siamo vicini a Dio. Dopo la burocrazia, certo, occorrono i registri, ci mancherebbe anche che non abbiamo i registri, ma non è la vita pastorale funzionale a tenere i registri perfetti. I registri vanno tenuti bene, ma la pastorale è funzionale a tenere i rapporti di padre e di figli, di pastore e di gregge. Questo sentire l'odore del gregge, delle pecore, secondo me è di una immediatezza, di una profondità grandiosa, bisognerà rimeditarla, perché insomma noi dobbiamo sentire, la gente che ci vede e sentire che noi abbiamo qualcosa di loro, eccoci, e su questo noi preti penso dobbiamo convertirci tutti molto, eccoci, partire da me stesso naturalmente, ecco.
Nella sua esperienza sacerdotale ha il ricordo di un momento in cui ha visto proprio profilarsi questo rischio di vivere il sacerdozio semplicemente come un ufficio, come un compito organizzativo, amministrativo?
Ma guardi, ero appena prete da non molti mesi, ero vice parroco, noi diciamo vicario in una parrocchia media, ecco, da noi, 2500 abitanti. È morto il parroco e il vescovo giustamente ha messo come amministratore parrocchiale un prete anziano, non anzianissimo, comunque un prete in gamba. E allora dovevamo sistemare, perché il parroco anziano morto era stanco, poverato, sistemare tutta la burocrazia parrocchiale, riorganizzare le campagne da mettere perché non funzionavano più, insomma di lavoro diciamo burocratico funzionale alla struttura. E quel parroco anziano che mi è stato messo come amministratore parrocchiale mi ha fatto un giorno una predica ben chiara, mi ha detto: ricordati bene che tu potresti essere un grandissimo predicatore, un eccezionale organizzatore di vita pastorale con tutte le iniziative, un valido costruttore anche di strutture parrocchiali, di oratori parrocchiali, eccetera, eccetera, ma se non sei capace di entrare nelle famiglie, quando c'è una malattia, quando c'è la morte di un familiare, quando c'è la sofferenza e le difficoltà economiche, quando ci sono i problemi di figli che fanno diventare amati i genitori, tutto il resto, tutte le tue bravure non servono a niente. Ecco. E lì sono stato costretto a ripensare, ho preso da pochi mesi, ecco. E non l'ho mai più dimenticato, cioè il problema è proprio questo: essere gente che sta con la gente, che entra nelle case, che conosce dei suoi fedeli il nome, il cognome, ma anche la storia, anche i problemi, anche le difficoltà, eccoci. Questo è fondamentale, penso, oggi.
Possiamo dire che questo invito a stare in mezzo al gregge arriva proprio dal Concilio Vaticano II?
Direttamente, il Concilio Vaticano II ci ha dato l'idea, soprattutto nella Gaudium et Spes, nella Chiesa, prima nella Costituzione sulla Ecclesia certamente, ma poi anche nella Gaudium et Spes ci dice che parte proprio con quelle parole che sono assolutamente dette della Chiesa in generale, ma che diventano assolutamente necessarie per noi preti: la gioia, i dolori, le fatiche, le speranze degli uomini sono già dolorose, fatiche e speranze della Chiesa. La Chiesa condivide, e il prete nella parrocchia, nei suoi rapporti a scuola, il prete che insegna, è colui che condivide proprio tutto, il bello, le gioie della sua gente, ma anche i dolori, le speranze, le fatiche. Condivide soffrendo anche i tradimenti, condivide non nel senso che tradisce anche lui, ma condivide veramente tutto quello che i suoi fedeli fanno, perché se ne sente partecipe, se ne sente in qualche modo costretto a portarle dentro di sé. Ecco, io penso questo.
Monsignorini, mi ha colpito infine la regola del seminario in cui lei si è preparato all'ordinazione, che diceva: si ricordino i seminaristi che sono chiamati a essere non i delicati del secolo, ma i ministri del crocifisso.
Sì. È una regola sulla quale ci faceva, la regola risale, io sono uscito dal seminario nel 68 e sono diventato prete, ero entrato nel 55, la regola risaliva a un 30 anni prima, quindi all'inizio del secolo scorso, e quindi il linguaggio dei delicati del secolo è un linguaggio un po' superato, però il concetto è assolutamente questo, gli azimati che andiamo, la cotta, vogliamo la cotta che abbia il pizzo molto di lusso, vi raccomando, tutte queste cose qui. Non è quello, noi siamo gente che avremo la cotta senza pizzo, ma avremo la testa, dovremo avere la testa che si adegua alla testa di Cristo, il cuore che si adegua al cuore di Cristo, quindi di Cristo crocifisso, quindi pronti anche a soffrire per la nostra gente, al di là dei paramenti di lusso che a volte giustamente anche tiriamo fuori, ma non dobbiamo farli diventare lo scopo di tutto. Al di là di tutto questo c'è il soffrire con Cristo per tutto ciò che c'è di dolore nella nostra gente, l'avere il cuore di Cristo in croce, ecco, in altre parole mi sembra.
Come ha detto Papa Francesco, possiamo camminare, edificare, confessare, ma senza la croce non siamo chiesa.
Esattamente, la croce, e non per nulla le nostre chiese davanti hanno proprio la croce sempre, più che la risurrezione che è il punto di arrivo finale, certo, però la croce è la strada della croce. Solo per cruce, ma lucem si dice una volta, no? E sì, dobbiamo dirlo ancora, dobbiamo viverlo ancora questa esperienza del sapere anche soffrire con Cristo per la nostra gente, per il soffrire con Cristo e anche il soffrire con la nostra gente, io penso.
Grazie davvero Monsignorini, buona giornata.
Grazie a lei, buona giornata, stai bene.
Grazie a Monsignor Vincenzo Rini, direttore del settimanale della Diocesi di Cremona, La Vita Cattolica. Con la sua testimonianza chiudiamo questa trasmissione. L'invito di Papa Francesco ai preti: no al carrierismo, siete pastori, non funzionari. E quello ai giovani: sognate cose grandi, sono stati al centro della nostra trasmissione. Ancora buon pomeriggio, state con noi.